Siamo al telefono con Michela Namuth, corrispondente di freelance di diverse testate tedesche, nonché membro di una rete di reporter tedeschi che si chiama Welt Reporter. Buongiorno Michela, intanto grazie mille per essere con noi. Come stai? Ci senti bene?
Buongiorno Marco, sì, ti sento bene.
Perfetto. Allora, noi insomma abbiamo diverse cose da chiederti, come potrai immaginare. La rassegna stampa di stamattina, la rassegna stampa italiana era piena di notizie sulle elezioni dell'altro ieri, cifre, possibili coalizioni. E noi però la prima cosa che volevamo chiederti era questa. È stata messa tantissima enfasi su queste elezioni di domenica scorsa, sul fatto che erano le prime elezioni senza la Merkel, sul fatto che la Germania, diciamo, sarebbe in una sorta di stato, come dire, di ansia generalizzata per questo abbandono della cancelliera dopo 15 anni al governo. Ecco, la prima cosa che ti volevo chiedere è: sono state veramente così sentite queste elezioni in Germania, oppure in qualche modo è stata fatta un po' di retorica sopra questo?
Sì, sicuramente in questo che tu hai detto adesso, le prime elezioni dopo senza la cancelliera Merkel, sì, un po' di retorica c'era di sicuro, perché la Merkel si è ritirata già da un po', diciamo, su una posizione poco attiva negli ultimi mesi, ed era chiaro che ha lasciato il passo al candidato Laschet dei democristiani, che poi non ha vinto. Quello che vorrei dire su questo voto, comunque, in verità è un voto del non cambiamento, o del cambiamo un po' ma non troppo, perché alla fine ci ritroveremo uno dei partiti che adesso sono al governo, la SPD e Democristiano, ce li ritroviamo uno di sicuro, e c'è sempre ancora la possibilità, anche se non molto probabile, che ci ritroviamo tutti e due di nuovo come grosse coalizioni.
Ecco, questa è una cosa che non viene ricordata spesso. L'ultimo quadriennio della Merkel è stato un quadriennio alla guida di un governo di grosse coalizioni, in cui c'erano i socialdemocratici, quindi insomma in qualche modo si tratterebbe di una permanenza al governo per loro, non di un esordio.
Esattamente, per i socialdemocratici, ma attenzione, ancora non è deciso che il cancelliere sarà Scholz dell'SPD, perché anche i democristiani, il candidato Laschet, stanno in trattative con le partiti piccoli, cosiddetti piccoli, i liberali e i verdi. Allora non è deciso niente, e ho letto stamattina una notizia che Scholz dice che spera che entro Natale ci sarà un governo. Allora ci sarà tutto da aspettare, e tutto sarà possibile.
Senti, a questo proposito, quella che sembra essere, diciamo, la coalizione più probabile, anche se non è l'unica, è quella che vedrebbe insieme SPD, socialdemocratici, liberali e verdi. Ecco, ci puoi parlare un pochino di queste due ultime formazioni, liberali e i verdi? Perché spesso in Italia mi sembra che non ci sia molta conoscenza su queste due formazioni. Per quel poco che ne so, mi sembrano un pochino in contraddizione fra loro, diciamo, come potrebbero far parte di un governo insieme?
Allora, la contraddizione è relativa, perché in verità sono due partiti liberali, nel senso politico, e non particolarmente orientato al sociale, come per esempio il profilo dei socialdemocratici, che hanno recuperato un po' questo profilo da partito sociale che è andato perso un po'. E il contrasto più grande fra i Verdi, che ha candidato una donna e è stata salutata con molto entusiasmo, no? Una donna giovane, uno sguardo al futuro con le politiche ecologiche, che però ha fatto non bene la campagna elettorale, ha fatto parecchi errori, e il risultato è sotto le aspettative, insomma intorno al 15%. E il contrasto fra i Verdi e i liberali invece, che i liberali sono il classico partito liberale, che erano sempre, si dice, la linguetta, la bilancia tra i socialdemocratici e i democristiani in tanti decenni nel dopoguerra in Germania. E anche loro sono diventati più forti ultimamente, anche perché loro erano l'unico partito democratico, a parte la AfD, la destra, che non conto come partito democratico, che ha criticato in un certo modo anche le politiche molto restrittive del governo nella corona crisi. E io penso che hanno guadagnato molti voti anche per questa critica alle politiche del governo, e hanno fatto il ruolo di opposizione. Il conflitto fra i liberali e i Verdi è ovviamente soprattutto la riconversione industriale dell'industria tedesca, da motore di combustione a motore elettrico. Voi sapete che la base dell'economia tedesca e l'industria automobilistica, e lì in verità questo era il tema centrale della campagna elettorale, come l'ho vista io, come voi, dall'Italia, e su questo tema i Verdi chiedono di un cambiamento già dal anno 2030, di vietare il motore di combustione, insomma di smettere la produzione. Invece i liberali, che sono il classico partito antitasse, vogliono assolutamente nessun divieto in questo senso.
E in questo, scusa, che mi sembra uno dei punti più interessanti, i socialdemocratici, che sono anche il partito del sindacato, della IG Metall, e quindi anche il partito di tantissimi operai e lavoratori e lavoratrici dell'industria, come si pongono?
Sì, loro, diciamo, si pongono in una posizione intermedia, perché da una parte non possono perdere, diciamo, il treno verde, e dall'altra parte, infatti, come hai detto tu giustamente, sono legati al movimento dei sindacati, che ovviamente temono una grande perdita di posti di lavoro con gli anni che vengono e questa riconversione industriale.
Michela, questi, diciamo, sono i partiti principali. Poi ce ne sono altri due presenti nell'agone politico, che però non sono andati molto bene: l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che comunque mantiene diciamo una quota di voti piuttosto alta, perché intorno al 10%, E poi c'è la sinistra della Linke che è andata piuttosto male invece ed è addirittura sotto il 5%, quindi sotto il quorum. Riguardo a queste due formazioni, secondo te che parere si può dare riguardo le elezioni?
Allora comincio con Die Linke per poi però anche finire il discorso con Die Linke. E loro sì, non hanno raggiunto il quorum, 4,9 invece di 5, e loro sono arrivati a 4,9 punti, però con i mandati diretti dei candidati ce la faranno di entrare nel Parlamento, veramente per un filo di... per un pelo possono entrare, e loro sono, diciamo, i grandi perdenti di queste elezioni, insieme ai democristiani che pure hanno perso tantissimo, ma Die Linke rispetto alle ultime elezioni del 2017 praticamente la metà dei voti. E questi voti, come dicono le osservazioni del cambiamento delle preferenze dei elettori, purtroppo tanti voti di Linke sono andati prima ai socialdemocratici, ai verdi, come cosiddetto voto utile, no? Certo. Dicono intanto votiamo l'SPD per rinforzare un governo diverso senza i democristiani, e anche verso i verdi. E un'altra grande fetta dei elettori, soprattutto nei Länder dell'Est, ha votato la AfD, la destra, che sicuramente sono classici voti di protesta. C'è da dire che il tema sociale, anche le problematiche ancora esistenti nella parte dell'est della Germania, sono stati poco tematizzati, per esempio la riforma del sostegno sociale, disoccupazione, pensioni, e questi sono i temi che interessano anche un certo zoccolo duro della Linke, che è una parte delle due identità che ha, però una parte di loro si è direzionato verso la AfD, la destra. E questo loro hanno perso, ma hanno mantenuto una forte posizione nell'est, la AfD più forte che Die Linke, e in Turingia sono diventati il partito più forte e hanno preso il posto di Die Linke, che anche lì ha perso tanti voti.
Questo, diciamo, volendo un po' allargare il discorso, tu sei tedesca, insomma, vivi qui a Roma da tantissimi anni, sai bene che noi in generale abbiamo una visione della Germania come un corpo unico, monolitico, tutto uguale dalle Alpi al Baltico. Invece in realtà la situazione è molto complessa e molto eterogenea, anche dai risultati elettorali che, come dire, possono essere sorprendenti per chi non è proprio un cultore della materia. Appunto, citavi la AfD, che in alcuni Länder dell'Est è il primo partito e in molti Länder dell'Ovest praticamente non esiste. E lo stesso vale però anche per altri partiti che hanno degli alti e bassi incredibili a seconda della zona geografica di riferimento, no?
Sì, diciamo, come si sa, in Baviera c'è la sorella dei democristiani, la sorella bavarese dei democristiani, i democristiani sociali, che anche loro hanno avuto un'erosione come tutto il partito dei democristiani. E per esempio sì, nelle grandi città, anche a Monaco, Berlino, Amburgo, si vede che diciamo questo nuovo partito del centro borghese, che sono i Verdi, che sono stati votati non tanto da giovani ma anche da una certa fetta di elettorato conservatore, perché per esempio anche tanti non sanno che il ministro presidente, il presidente dell'Land Baden-Württemberg, che con la Baviera è uno dei più ricchi della Germania, al contrario del nord. In Germania è il contrario, in Germania
è il sud più ricco.
I due Länder, Baviera e Baden-Württemberg, sono molto ricchi anche grazie alla presenza dell'industria dell'automobile, e il nord ha più problemi economici. Il presidente del Land Baden-Württemberg, di quale capitale Stoccarda, è un verde, è un signore, un verde di una certa età, molto ponderato, molto con buon senso verso l'industria dell'automobile. Questo tipo di politica verde è vincente un po' in tutte le grandi città in Germania. Invece verso in Baviera, per esempio, in provincia ancora si vota nero, si dice, si vota ai democristiani. E lì ci sono non solo fra est e ovest, ma anche fra le città e la provincia ci sono grandi differenze di voti.
E i Verdi, diciamo, sono un partito tutto da scoprire anche per noi, ecco, perché anche lì, insomma, per chi magari legge soltanto le cronache sulla stampa italiana, ecco, raramente si trovano analisi di questo partito che poi lo raccontino in profondità, con tutte le sue diversità e anche le sue contraddizioni. Qua forse abbiamo ancora l'immagine dei primi Verdi che entrarono in Parlamento negli anni Ottanta. Insomma, sono cambiate un po' di cose da quell'età, no?
No, esattamente. Praticamente io sono cresciuta politicamente con i Verdi. Quando stavo al liceo si vedevano le prime panche con il girasole, antinucleare, e allora i Verdi erano veramente una grande novità, perché erano un quarto partito che non è un quarto partito con i tre partiti tradizionali. Poi però c'era un grande conflitto negli anni 90 fra i cosiddetti realos e i fondamentalisti, che volevano rimanere di protesta, e invece i realos volevano entrare fortemente in politica, che poi è successo con Joschka Fischer come ministro agli esteri e Schröder al governo, il cancelliere Schröder, che ha questo entrare in politica ha cambiato l'anima di questo partito. Sono diventato un partito molto meno di lotta che di governo, e hanno questa forte volontà di arrivare al governo, diciamo. E c'è da dire che hanno un elettorato anche non giovanissimo, allora non è che è visto come il partito del futuro, è visto anche un po' come il partito di quelli degli anni Ottanta, insomma.
Di quelli che un tempo erano giovani, non dei giovani di adesso. Benissimo, beh, sei stata chiarissima. Michela, prima di lasciarci, l'ultima cosa che volevamo chiederti era relativa a questo referendum che si è tenuto a Berlino. Abbiamo fatto ascoltare, prima di metterci in contatto con te, anche una corrispondenza da Berlino, un referendum consultivo sostanzialmente sulla speculazione immobiliare. Ci puoi raccontare un po' che cosa è successo e soprattutto diciamo se questo referendum, che è stato vinto dai proponenti, poi avrà delle conseguenze pratiche oppure no, essendo solo un referendum consultivo?
Allora, devo dire che la persona che ha parlato prima di me era molto informato su questo. Mi sembra che lui sta a Berlino,
sì,
se ho capito bene.
È
sicuramente molto, io questa cosa la vedo un po' come voi dall'Italia, sicuramente è più informato lui di me, però vorrei dare due mie pensieri o due
certo.
aspetti di questa cosa. Il primo è che il Senato, che è il Parlamento del Comune di Berlino, non è costretto a seguire, come si dice, a seguire il risultato del referendum. Cioè non vuol dire assolutamente che questo referendum diventerà legge, ma visto che la nuova sindaca socialdemocratica, lei prima era molto critico e molto contro di questa espropriazione delle società immobiliari, ha detto che cercherò di realizzare insomma almeno questa una parte della volontà degli elettori che hanno partecipato al referendum. Un'altra cosa che si vede in Germania, non solo in Berlino, che la questione casa sta diventando la questione centrale per l'esistenza, come in Italia e nel resto dell'Europa, non parlando del resto del mondo, ma adesso parliamo dell'Europa, gli affitti, io conosco molto bene la situazione a Monaco, gli affitti a Monaco non sono più pagabili neanche con un salario medio tedesco, è impossibile se non si trova una casa delle cooperative edili, che per esempio a Monaco esistono, sono importantissimi perché danno appartamenti per esempio a donne con bambini, insomma è una sono un correttore sociale che ancora permettono a persone in virgolette normali di vivere al centro. A Berlino gli affitti non erano mai così alti, questa situazione si è precipitata negli ultimi, non lo so, 5-10 anni e anche alla speculazione a quale fanno parte anche gli italiani che dopo il crollo del muro hanno comprato le case molto economiche a Berlino che adesso valgono non so 5-10 volte, e con questa speculazione è scoppiato il mercato dell'immobiliare anche a Berlino e seguendo a questo tipo di diciamo di investimento di persone private e poi sono seguite le varie mafie speculative di tutto il mondo, e questo adesso è la situazione del mercato immobiliare in Germania, soprattutto a Berlino, e per questo referendum è importantissimo e forse la più importante notizia di questa domenica di elezioni. Questo veramente è una grande novità in Germania.
Quindi insomma è una questione comunque nazionale, non specificamente di Berlino. A Berlino è più grave che altrove, però insomma anche altrove si sente questo problema.
Ma per esempio Monaco ed Amburgo sempre erano città molto care per abitare. Berlino no. Berlino, come sapete, c'erano le case, l'occupazione delle case, si trovava vecchi palazzi non ristrutturati prima della riunificazione, a pochissimo. Berlino costava poco per abitare e perciò è più glamoroso degli altri città, perché la è schizzato così incredibilmente in alto i prezzi, ed anche, e poi ci sono tante cause di affittuari in questi palazzi antichi che cercano di mettere per strada, e a Berlino c'è anche, diciamo, più spirito di resistenza forse che in altre città.
E quello non da adesso, ecco, diciamo. Sì. Senti, l'ultimissima cosa, poi ti lasciamo. Nella prassi politica tedesca, al di là di quello che poi dicono le leggi, quando ci sono referendum di questo tipo, poi i governi comunque seguono l'indicazione anche se non sono obbligati, oppure no?
No, in genere sì, li seguono e certo nella maggioranza sì, sono stati seguiti, almeno tendenzialmente, e cercano sempre di acquare le leggi che seguono, comunque tendenzialmente sì.
Va bene, staremo a vedere allora nei prossimi tempi. Michela, ti ringraziamo moltissimo, ci risentiamo a questo punto fra qualche mese, perché ci sembra di aver capito che comunque il governo, diciamo, sarà, insomma, bisognerà parlarne parecchio prima di vederlo.
Sì, sicuramente, come ha detto Scholz, speriamo entro Natale, così magari entro Natale ci risentiamo.
Va bene, ci risentiremo per le feste allora.
Va bene.
Michele, ti ringraziamo moltissimo, ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi.